Su Radio Incontri, incontri d'autore. Proposte di lettura per appassionati e curiosi. In collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Incontri da Federica Marri e benvenuti a Incontri d'autore, il nostro programma sui consigli di lettura e tanta buona musica anche. Beh, questa sera ci mancherà un po' la voce di Maria Chiara, saremo io e voi in questi tra i libri, diciamo immersi tra le pagine. Allora, se vi ricordate, nella scorsa puntata abbiamo parlato un po' della crisi della lettura e tutte le brutte cose che porta l'assenza della lettura di libri, ma questa volta però voglio darvi dei buoni motivi invece per leggere, perché bisogna anche un pochettino ricordare a cosa porta la lettura, a cosa serve. Per esempio, leggere trasforma la nostra realtà. Se sei sul metro, per esempio, di primo mattino e stai andando al lavoro dove ti aspetta una giornata grigia e oscura, diciamo, e piove e tu ti senti un pochettino depresso, beh, apri un libro e respira l'odore del mare o della menta o delle spezie che vengono descritte dal bravo autore. E oppure immaginiamo, leggendo, di essere in una bella spiaggia e sentire anche il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli, sulla spiaggia. Ecco che la nostra realtà è subito trasformata. E beh, questa magia la può realizzare soltanto la lettura di un bel libro. E allora passiamo subito a un primo consiglio di lettura. La narratrice sconosciuta di Brunoria Berry. Non so se conoscete già questa autrice molto brava per aver già scritto ed essere famosa con La lettrice bugiarda, un bellissimo libro che vi consiglio. Ritorniamo proprio nel paesino di Salem, già descritto nella Lettrice bugiarda. E questa volta la protagonista è inizialmente una bambina. Beh, nel buio è appena calato su Salem e lasciando proprio un bel manto oscuro sopra questa città. Callie, la piccola, di soli 7 anni, si ritrova in cima ad una scogliera che domina la baia. Beh, non dovrebbe essere lì, è troppo pericoloso e Callie è troppo piccola. All'improvviso Callie sente uno strano grido che spezza e squarcia il cielo e lo spettacolo che subito si presenta ai suoi occhi la lascia senza parole e terrorizzata. 3 donne sono state uccise, ci sono i cadaveri di 3 donne. Solo la più anziana, Rose, riesce a prendere Callie e portarla in salvo. Passano 20 anni da questo terribile evento, anni in cui Callie ha fatto di tutto per dimenticare questa terribile esperienza e vivere una vita il più possibile normale. Ha promesso che non sarebbe mai più tornata a Salem, il luogo dei suoi incubi. Eppure, ad un certo punto, sente che è arrivato per lei il momento di tornare proprio là, dove tutto è cominciato. E perché? Proprio perché un ragazzo è stato ritrovato senza vita e prima della sua fine un grido terribile ha squarciato il cielo nero di Salem. Quello stesso grido che Callie sentì da bambina su quella scogliera e che torna sempre a tormentarla. Beh, ora non può permettere che Rose venga condannata per questa cosa che non ha commesso, per un crimine che non ha mai commesso. Rose, che lei conosce bene e che anni addietro le aveva anche salvato la vita, non avrebbe mai osato far del male a qualcuno. Lei ne è sicura e ne è sicuro anche l'ispettore Rafferty, incaricato di occuparsi proprio di questo caso. A Callie a questo punto non resta che far luce proprio sulla verità e quindi tornare indietro, tornare a Salem. Una verità che ha radici in quella notte terribile, proprio su quella scogliera dove si è compiuto un destino ancora avvolto nel mistero e che ora ha bisogno di essere svelato, costi quel che costi. Ecco, questa è un po' la trama di questo libro, La narratrice sconosciuta. Tratta, ecco, di segreti del passato, memorie sepolte che ritornano a galla per affascinare il lettore fino proprio all'ultima pagina. La narratrice sconosciuta ha un ingranaggio perfetto, ci sono colpi di scena, depistaggi inaspettati, sono disseminati lungo la strada verso una sola inquietante verità. E vi lascerà, vi assicuro, senza parole. Ebbene, adesso passiamo subito a rilassarci con della bella musica e con la bellissima voce di Giorgia ascoltiamo Pregherò.
Ora che ti guardo vedo solo il buono che rimane quando sai che tutto è perso, tutto è rotto ormai. Considerando noi soli in queste circostanze nuove, lasciamoci così, perché un legame sempre resterà. Pregherò, piangerò per desiderarti tanto, per lasciare ogni rimpianto. E no, non lo so che farò quando avrò finito il tempo e sarà tardi per l'inverno che nel cuore ho. Per te io pregherò. Noi siamo qui è per cambiare faccia, per cambiare tutto quello che si può. E mi hai lasciato sola, senza una parola, senza fiato, senza peso, un inferno condiviso mai.
Torniamo tra i nostri libri, tra le nostre pagine, tra i nostri consigli di lettura. Come dicevo prima, oggi vi voglio dare, prima di ogni consiglio di lettura, un bel motivo per leggere un libro. Ad esempio, un libro ti aiuta a stare con i piedi per terra. Può sembrare una contraddizione, vero? Ma non è vero, non è così. Ad esempio, chi è un po' depresso di solito non legge e ha la tendenza di chiudersi in se stesso, a perdere i contatti con la realtà e quindi a perdersi anche in troppi pensieri oscuri magari. E allora un bel libro ti fa entrare nella vita degli altri, nelle storie, anche inventate che siano. È un esercizio semplice che libera la mente e ci fa sentire più leggeri, quindi leggere un libro aiuta a stare con i piedi per terra. Bene, passiamo al prossimo consiglio di lettura. Un ragazzo normale di Lorenzo Marone. Lorenzo Marone ce lo ricordiamo per diversi successi, ad esempio Magari domani resto, ve lo ricordate? Un bellissimo libro. E oggi torna con una straordinaria prova narrativa che ha per protagonisti un bambino e il suo eroe. Il suo eroe in questo caso è un giornalista molto famoso alla cronaca, non so se ricordate Giancarlo Siani, si tratta proprio di lui che rimase vittima della camorra nell'85. È un romanzo sull'amicizia, l'amicizia e l'adolescenza, ma soprattutto è una storia che parla dell'importanza delle storie e del valore delle parole. Il protagonista, Mimì, ha 12 anni, occhiali, parlantina da sapientone, la fissa per i fumetti, E.T., per gli astronauti, per Karate Kid, e abita al Vomero, a Napoli, dove suo padre lavora come portiere. Abita in uno stabile dove suo padre lavora come portiere. Passa le sue giornate sul marciapiede insieme al suo migliore amico Sassà, un piccolo scugnizzo, oppure nel bilocale che condivide con i genitori, la sorella adolescente e i nonni. Bene, nel 1985, l'anno in cui cambia tutto, Mimì si sta esercitando nella trasmissione del pensiero, architetta piani per riuscire a comprarsi un costume da Spider-Man e cerca in tutti i modi il modo di attaccare bottone con Viola. E anche portandola a conoscere la tartaruga che vive sul balcone dell'ultimo piano, eccetera, eccetera. Ma soprattutto conosce Giancarlo, che diventa il suo supereroe. Giancarlo, al posto della Batmobile, però, ha una Mehari verde, e che non vola, non sposta montagne, ma scrive. E come armi, Giancarlo ha un'agenda e un abiro, con cui si batte per sconfiggere il male. Giancarlo ovviamente è Giancarlo Siani, come abbiamo appena detto, il giornalista di Il Mattino, che cadrà vittima della camorra proprio in quell'anno davanti a quei palazzi. E nei mesi precedenti, proprio a questo 23 settembre, questo giorno nefasto in cui il giovane verrà ucciso, nel piccolo mondo circoscritto dello stabile del Vomero, Mimì diventa grande e quindi scopre l'importanza dell'amicizia e dei veri legami. Scopre anche un po' il vento del primo amore per Viola e il valore salvifico proprio delle storie e delle parole e l'importanza di questo supereroe che si batte proprio contro il male con una penna e con un'agenda. Perché forse i supereroi non esistono, ma il ricordo delle persone speciali e le loro piccole grandi azioni restano e devono restare per sempre. Ricordiamocelo di farle anche restare, leggiamo queste belle storie, raccontiamole e non scordiamoci mai di questi grandi personaggi che sono anche i nostri supereroi. Bene, con questo consiglio di lettura passiamo subito ad ascoltarci una bella canzone, e Be Mine di Offenbach. Torniamo con i nostri consigli di lettura e con i nostri bellissimi libri. Prima però velocemente vi ricordo le frequenze di ascolto, che sono 88.4, 92.8, e che potete ascoltare questo programma il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17, oppure potete anche sintonizzarvi sul sito di Radio Incontri, che è radioincontri.org, e andare sui programmi Incontri d'autore per seguirci e per seguire tutti i nostri consigli. Come dicevo prima, di nuovo un bel motivo per leggere un libro. Un libro ti impedisce di sbattere la testa contro il muro per lo stress. Incredibile? No. Questo studio è stato condotto dall'Università del Sussex, che ha dimostrato che bastano addirittura 6 minuti di lettura per abbassare lo stress del 68%. Pensate un po'. E che ci vuole? E che ci vuole a leggere per 6 minuti un libro? Cerchiamo tanto di abbassare lo stress ogni giorno, ci basta prendere un libro e leggere per 10 minuti. Oltretutto, e leggere è il segreto delle persone di successo, perché se andate a scavare nelle loro biografie, nella stragrande maggioranza dei casi scopriamo che le persone di successo leggono moltissimo, sono irriducibili lettori addirittura, e addirittura a volte diventano anche scrittori. Quindi, lasciamoci trascinare, mi sembra un buon motivo, ci sono mille buoni motivi per leggere, allora leggiamo anche questo libro, La vita in un istante di Gabrielle Zevin. Questo vi assicuro un best seller internazionale, bellissimo, si tratta di 4 donne, un segreto, 100 modi per nascondere questo segreto, ma fino a quando si può nascondere? Durerà? È una lettura intelligente e brillante. Gabrielle Zevin aveva già scritto un libro molto bello, molto interessante, La misura della felicità. Qualche lettore se lo ricorderà e sicuramente qualcuno stava aspettando un nuovo libro di Gabrielle. Ebbene, è uno di quei romanzi che ci spinge a riflettere sui preconcetti che a volte non sappiamo neanche di avere. E lo fa con leggerezza, con delicatezza, è esattamente il genere di storia di cui uno ha bisogno di tanto in tanto per staccare dalla monotonia o dalla propria realtà. In un mondo abituato allo scandalo e alla colpa ci voleva un romanzo come questo, vi ho anticipato delle piccole pillole proprio sulla trama del romanzo. Ma di che si tratta? Chi è la protagonista? È Aviva Grossman, che ha 21 anni e purtroppo una colpa, se così si può dire, essersi innamorata di un importante uomo politico. Ma quando questa relazione diventa di dominio pubblico, i media naturalmente non hanno pietà di lei. Travolta da una valanga di accuse, illazioni, falsi moralismi, Aviva non trova comprensione neppure nei familiari e quindi è costretta ad allontanarsi dalla Florida, a cambiare nome e quindi a fuggire via e cercare di non lasciare tracce e di cancellare il più possibile della sua vita, pensate un po', e di arrivare se non al perdono, finalmente all'oblio della sua cosiddetta colpa, ma chissà se ci riuscirà. Comunque 13 anni dopo ritroviamo Jane Young, abita in un paesino del Maine con la figlia Ruby. Ha una bella casa, un buon lavoro e una vita tranquilla, ma tutto cambia quando Ruby, la figlia, inizia a fare ricerche sul padre che lei non ha mai conosciuto. E nell'era di internet si sa, nulla si cancella, e ben presto Ruby si trova di fronte a una verità sconcertante. Possibile che sua madre abbia mentito a tutti sulla propria identità e sul proprio passato? Ruby deve sapere e farà di tutto per scoprire questa verità. Perciò scappa a Miami alla scoperta delle sue origini e così anche Jane sarà costretta ad affrontare il fantasma della vecchia Aviva. E con il suo stile delicato, ironico e sorprendente, Gabrielle Zevin ci racconta che cosa significa essere donna nel mondo di oggi, un mondo in cui agli uomini è concesso tutto, mentre alle donne assolutamente no, le donne sono ancora giudicate per ogni passo che fanno, per ogni cosa che commettono, che può essere anche accusata di errore, di grande colpa. Aviva si era solo innamorata, che mi sembra la cosa più normale del mondo, si era innamorata di un uomo sbagliato, e chi lo sa se doveva essere un uomo sbagliato, però è stata giudicata una grave colpa. E quindi un mondo in cui basta un istante per stravolgere una vita, e quindi ecco, che ci porta anche a riflettere su queste problematiche, no? Questo libro mi piace molto, mi è piaciuto davvero molto, perché è una bella storia, affascinante, ma che fa molto molto riflettere. E questo è un mondo che si può e che si deve affrontare a testa alta, con coraggio e determinazione, per affermare il proprio diritto alla felicità. Bene, con questo libro passiamo al prossimo, dopo questo bel consiglio di lettura, passiamo al prossimo momento musicale, tornando indietro nel tempo, con i Corvi, Bang Bang.
Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo 2 cowboy.
Bang bang, di colpo lei, bang bang, pensi molto, bang bang, di colpo lei, bang bang, a terra mi gettò. Non si può fermare il tempo, non si può mutare il vento, 15 anni aveva lei, ricorda quando mi baciò. Bang bang, di colpo lei, bang bang, lei si voltò. Bang bang, di colpo lei, bang bang, a terra mi gettò. A 20 anni all'improvviso, senza dir perché né come, mi ha lasciato, mi ha ferito, quasi come un colpo al cuore.
Il tempo, non si può mutare il vento, 15 anni aveva lei, ricordo quando mi baciò.
Bang bang, di colpo lei, bang bang, lei si voltò. Bang bang, di colpo lei, bang bang, a terra mi gettò. A 20 anni all'improvviso, senza dir perché, come mi ha lasciato, mi ha ferito, quasi come un colpo al cuore.
Eccoci di nuovo tra le nostre pagine. Non so se sentite anche il rumore mentre io sfoglio i libri, sicuramente. Bene, come vi ricordavo prima, abbiamo parlato un po' nelle precedenti puntate della crisi della lettura. Oggi si legge troppo poco, ci sono dei dati sconcertanti, io ve lo dico, andate a vedere, stiamo veramente regredendo. Facciamo qualcosa per tornare ad essere migliori, no? Perché alla fine i libri migliorano sempre la nostra personalità, la nostra espressione, la nostra vita, migliorano tutto. Quindi perché, trovatemi un motivo per cui non leggere. Allora oggi io, come ho detto, prima di ogni consiglio di lettura voglio darvi un motivo, un buon motivo di lettura. Ad esempio, la lettura è il metodo migliore per non rimbambirsi davanti alla TV, vero? Perché, diciamocelo, tra un buon libro e un reality, una telenovela, un talent show, film visti e rivisti, beh, mi sembra che la scelta non si ponga. La TV tante volte ci rimbambisce davvero, stiamo là come degli ebeti, a volte anche a bocca aperta, ci esce quasi la Coca-Cola di bocca perché siamo lì un po' troppo. Allora prendiamo un bel libro, riattiviamo il cervello e riattiviamo le sue belle cellule, rinnoviamole, che tutto fa bene. Bene, a questo punto passiamo al prossimo libro. Un libro molto bello, io aspettavo questo libro perché ho letto anche i precedenti. Il Comandante Alfa, non so se qualcuno di voi, sicuramente molti lo conoscono. Il Comandante Alfa è uno dei fondatori del GIS, racconta le operazioni militari che gli italiani non conoscono. Il GIST è il gruppo di intervento speciale, no? Del reparto dell'arma, è un reparto d'élite dell'arma dei carabinieri, e il comandante Alfa, che non ci è dato di sapere il nome, è uno dei suoi fondatori. E questo è davvero un supereroe, direi così. Ci sono tantissimi riconoscimenti che potrei leggervi a proposito della sua vita militare, di tutto quello che ha fatto e che ha fatto con i GIST per proteggere il nostro paese, ma starei qui veramente ad elencarvi per ore e ore tutta la sua carriera militare. Sappiamo certo che sono personaggi questi che noi dobbiamo ringraziare tutti i giorni, perché sono lì a rischiare la loro vita per salvare la nostra e spesso salvare il nostro paese. Il comandante Alfa aveva scritto alcuni libri, Cuore di rondine e Io vivo nell'ombra, io me li ricordo, dove spiegava bene che cosa significa il coraggio e che cosa significa la paura, e ti insegna come tenerli insieme, come tenere insieme questi due sentimenti così importanti. Ma passiamo proprio al libro. Cosa ci dice? Che riuscire a trasformare la paura in coraggio è un'azione molto importante, e quindi dobbiamo sapere come qualcuno riesce a fare questa operazione. Sapere che da una rapida scelta e da una semplice mossa dipendono la vita o la morte di più persone, ma anche la tua stessa sopravvivenza, è una consapevolezza importante che può creare un grande panico o può creare un grande coraggio. Questo e molto altro si richiede a un uomo del GIS, appunto, come ho detto, il gruppo di intervento speciale dei carabinieri, di cui il comandante Alfa è uno dei fondatori. È nato nel 1978 il GIS e si è subito distinto per l'efficienza e la prontezza degli interventi, cui l'autore di questo libro ha spesso partecipato da protagonista. In queste pagine il comandante ripercorre non solo gli anni della fondazione del corpo speciale, ma soprattutto le missioni sotto copertura, le missioni coperte dalla più assoluta segretezza, che noi non sappiamo. Tutti i giorni noi ascoltiamo notizie, ma non sappiamo mai che cosa succede dietro le quinte, sia in Italia che all'estero, e non sono state mai raccontate prima d'ora. Infatti in questi suoi libri il comandante Alfa racconta di queste missioni. Ben pochi infatti sanno che fu il GIS, per esempio, ad essere inviato in Libia a catturare gli autori della strage di Lockerbie, se vi ricordate la cittadina scozzese sulla quale esplose il volo Pan Am per una bomba causando la morte di 270 persone, o che al GIS fu affidato l'addestramento della polizia locale in Afghanistan, bersaglio continuo di attentati di Al-Qaeda e dell'ISIS, o ancora che al GIS si deve la cattura di quei pericolosissimi criminali di guerra dell'ex Jugoslavia. In un libro intenso e avvincente il comandante svela il retroscena di queste missioni, delle missioni più rischiose, e racconta la propria esperienza come addestratore di scoperte e reparti speciali, e fa luce sulla vita nascosta di questi agenti, degli agenti che dal 1978 hanno difeso e difendono tuttora il popolo italiano europeo dal terrorismo. Ma vorrei leggervi una frase del comandante che ci riporta veramente a comprendere quanto siano importanti per noi queste persone. Rischiamo la vita, siamo lontani da casa per mesi. Delle nostre missioni non possiamo parlare con nessuno, nemmeno con i nostri cari. Per le azioni segrete non ci sono medaglie, e se ci sono ci vengono date di nascosto. Perché lo facciamo? Perché il giorno in cui abbiamo scelto di arruolarci, abbiamo scelto di servire e di proteggere lo Stato. Bene, e con questo passiamo subito a rilassarci con la nostra musica e ascoltiamo una canzone che mi sembra molto adatta dopo questo libro, dopo questo consiglio di lettura, La voce del silenzio di Massimo Ranieri.
Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più. Ma ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio hai molto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Che non avevi perso
Veniamo al nostro ultimo consiglio di lettura, che come sapete bene sarà dedicato ai bambini. Ma prima di passare al libro che ho qui davanti a me, bellissimo, sopra la pila di tutti gli altri libri, io vi ricordo quando potete riascoltare questo programma e le frequenze di ascolto, che sono 88.4, 92.8. Bene, il programma lo potete riascoltare il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17. Ricordatevi Incontri d'autore, collegandovi magari sul sito di Radio Incontri, radioincontri.org. E quindi, bene, e come dicevo, io oggi vi ho dato alcuni buoni motivi per leggere. Torniamo a parlare di buoni motivi per leggere, anche prima di dare l'ultimo consiglio ai bimbi. Leggere cancella il piattume, no? E ci permette di sperimentare anche sentimenti e sensazioni, che siano i nostri o che siano dei personaggi del libro che stiamo leggendo, e reinventando un po' vecchie e nuove sensazioni e sentimenti, perché come sappiamo, quando leggiamo un bel libro che ci coinvolge, riusciamo a ridere, riusciamo anche a commuoverci spesso e volentieri, e spesso e volentieri anche tutte e due, perché a volte incontriamo degli autori che veramente passano da ridere al piangere così facilmente, velocemente, che ci stupiscono. E poi ecco, stupirsi. Tante volte leggendo un libro riusciamo ancora a provare questo sentimento che è lo stupore, che ultimamente non è che sia così sollecitato. Diciamo anche che leggere è una coccola per la mente, come dicevamo prima, è un antistress, perché quando leggiamo sprofondati in una bella poltrona mentre magari fuori piove, o sotto l'ombrellone su una bella spiaggia assolata, ci concediamo del tempo per noi, ci prendiamo proprio cura di noi stessi, ed è un momento in cui ci coccoliamo. Quindi lasciamo che queste coccole prendano il sopravvento e che i libri si accumulino un po' sui nostri comodini, però leggiamoli poi alla fine. Bene, un consiglio per i bambini. Questo libro è un libro, una storia d'amicizia, e sulle ali di mille colori. Già la copertina è troppo carina, proprio esprime tutti i colori che stanno poi anche all'interno di questo libro. Lo ha scritto Matilda Woods e il titolo è Il bambino e il falegname. È una storia che racconta della vita e della morte e di come l'amicizia e la speranza siano spesso in grado di spazzare le ombre più buie. Allora, nel piccolo paese di Alors, dove il vento fa volare i pesci fuori dal mare e le case brillano come gioielli, il falegname Albert vive chiuso in una cortese ma ferma solitudine, fino al giorno in cui nella sua cucina si intrufolano un bambino misterioso di nome Tito in cerca di un rifugio e il suo magico uccellino. Tito è un bambino timoroso e molto schivo, però a mano che l'inverno si fa più freddo e buio, la casa di Albert diventa più calda e più luminosa. Quindi ci sarà questa bella amicizia tra Albert e Tito? Riuscirà il falegname a proteggere questo bambino dal suo passato? Chissà che cosa succede all'interno di questa storia. Vi dico solo che Alors, questo piccolo paese, questa piccola cittadina, è famosa per due cose: i pesci volanti e le meravigliose stradine a zigzag. Effettivamente, quando arrivi ad Alors, beh, lo sappiamo tutti, no? Ci siamo arrivati tutti, basta guardare il cielo per vedere la magia, sia in pieno giorno che in piena notte. Vi è mai capitato di andare ad Alors? Perché Alors è la città della magia. Deve essere capitato a tutti, no? ci devo credere, deve essere capitato a tutti una volta della vita di andare ad Alors. E quindi leggiamo questo bel libro insieme ai nostri bambini e facciamoli sognare. E io concludo qua i miei consigli di lettura e vi do appuntamento alla prossima puntata di Incontri d'autore, che potete riascoltare, vi ricordo, il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17. E quindi vi lascio sulle note dell'Amore si odia di Noemi e Fiorella Mannoia. Ciao a tutti.
Vieni qua, che ti dovevo dire tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, sempre la stessa storia, un equilibrio instabile che crolla al vento di una nuova gloria. L'amore si odia. Se fosse così facile, se fosse ancora in conta se come colla tra le dita. Vieni qua, io ti volevo bene, ma riparlarne è inutile, non ha più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, le solite parole di un sentimento fragile, come l'asfalto consuma la suola, l'amore si odia. Se fosse tutto facile, se fosse ancora tutto quello che conta, se conta, sei come colla sulle dita. Ed ogni petalo sei, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa. Ma tu non meriti più un attimo della mia vita, per tutto quello che conta, se conta, sei la mia impronta sulle dita.